Grazie ancora Mauro. A proposito di domande che ci pone la tecnologia o il pensiero stesso, io invito Tommaso Castellani con il suo intervento Pensare per domande, pensare insieme. Di formazione Tommaso è fisico e insegna in una scuola di Roma. Scrive libri di divulgazione scientifica ed è nell'editorial board della rivista Sapere, di cui magari invece dire qualcosa. Passo subito la parola perché sarà un intervento dinamico che richiederà anche la vostra fisicità e la disponibilità dopo, perciò la seconda sessione è un po' movimentata nel nostro seminario.
Grazie, ma io vorrei riprendere, diciamo, anche il discorso di Serena di ieri e in particolare vorrei prendere una delle idee che secondo me sono nate nel Novecento e che sono particolarmente importanti. È particolarmente importante discutere di come si evolveranno e di come saranno forse ecologiche, forse no, dipenderà da come saranno utilizzate. E una di queste idee appunto è quella del pensiero collettivo. Il pensiero collettivo può essere inteso in tanti modi, proverò a discuterne alcuni. Ma più che discuterli vorrei anche provarli con voi, quindi io suggerirei di cominciare con un esperimento di pensiero collettivo, che è un esperimento in cui io farò una domanda, farò una domanda che è vi chiederò una cosa, vi darò dei foglietti, ciascuno di voi, ciascuna e ciascuno di voi dovrà rispondere sul foglietto senza consultare gli altri, quindi questo gioco, diciamo, richiede un pensiero in realtà individuale perché è la prima forma di pensiero collettivo di cui voglio parlare.
Se dobbiamo spegnere
Allora, chi c'è il
la
foglietto?
luce accenderla dietro.
Allora, cerchiamo di farlo rapidamente, nel senso che io do dei foglietti al primo della fila che magari li dà alla fila.
Se vuoi
Sì, grazie. E poi li raccogliamo nella stessa modalità e poi. Come vedete, il foglietto è molto piccolo, quindi non è una domanda complicata. Però forse riaccendiamo la luce perché serve che vediate quello che vi faccio vedere. Allora, questo esperimento risale in realtà, il primo a farlo è stato Galton nel 1907, quindi è un esperimento abbastanza comune fra i sociologi. È stato fatto in diversi contesti, a volte funziona, a volte non funziona, a volte produce dei risultati assurdi. Però vediamo stamattina che succede. E poi magari discutiamo anche del perché è successo quello che è successo. Allora, mi serve un oggetto che sta qui. Allora, la domanda che vi faccio, adesso passo a farvi vedere da vicino, quante palline secondo voi ci sono dentro questo contenitore? Per favore non parlate, non fate vedere agli altri quello che scrivete, è importante che sia così e dopo vi dico perché. Ora mi avvicino così potete dare un'occhiata. È una stima ovviamente, pensateci un minuto, insomma, ognuno di voi potrà scegliere il metodo migliore per provare a stimare questo numero. Mi avvicino così potete vederle tutti. Dall'altra parte poi vengo qui. La metto qui leggermente in prospettiva così.
Quanto tempo gli dai? Un
minuto. Sì, ora li raccogliamo, passiamo forse.
Possiamo dare tutto al primo della fila così.
No, senza piegare.
Ah, senza piegare.
Grazie.
No, adesso forse me le dai, ci mettiamo poco.
Io scrivo velocissimo.
Sono troppo curioso.
Allora, voi dovete essere circa 60 persone oggi, quindi se le leggiamo velocemente in pochi minuti, adesso io scriverò in questo documento Excel, vedete? Il rettangolo a destra è la media aritmetica delle risposte, quindi se per esempio io qui metto 100, qui compare scritto 100 perché è la media fra le due, se adesso io aggiungo 200 verrà scritto 150. Quindi adesso noi le leggiamo tutte e vediamo che succede a questa media. Nel frattempo io ho anche qui la risposta esatta del bambino. Date, concedetemi almeno di 1 o 2 perché io mentre le mettevo le contavo, però insomma... Va bene, allora adesso magari
200
tu me ne leggi.
Ce l'abbiamo.
Okay, 200 sì. Ce l'abbiamo, perfetto.
200 di nuovo, okay. 156, 150, 100...
Sì, sono scritto.
120.
Io li sto scrivendo comunque.
156, se qualcuno ce le ha vince la tombola, vale uguale. 103, 70, 100... Sembrano tante. 100, no, 70, forse 70. 70. 70 palline, no, scusate, non so più leggere. 101, 120, 300, sui 200. Niente. Un centinaio. 440, 437, 370. 357, 500, 70, 90, 400,
70, 70, 90,
70, 90,
metto 80, allora facciamo,
400, 150, 110, 150, 63, 2020, 120, non lo so, no, guarda, lo usava, dopo te lo faccio vedere. 135. Suspense. 162. 200. 250. 160. Più di 200.
201.
100. 50. 250. 90. 500. 220. 100, 1500, 150, ci alza la media, 1500, 95, 185, 50, 173, 100, 70, 120, 90, 315, 150.
Ok, grazie.
Prego.
Allora, come vedete ci sono... diverse cose da osservare. Intanto ci sono questi due numeri molto alti, 2020-1500, che ovviamente lo statistico le verrebbe subito, gli statistici fanno quando ci sta un dato troppo strano. Noi poi... Beh, però 50 come ordine di grandezza rispetto a 1500, cioè 50 è l'ordine di grandezza del 100 e del 200, cioè la differenza è 150. 1500 stiamo parlando di 10 volte tanto, così come anche 2020, quindi per adesso io le lascio, poi proviamo a levarle, vediamo che succede, intanto me le segno. Qui la risposta viene 240,72, 240, quindi vediamo un attimo senza queste due grandezze quanto verrebbe. Allora, verrebbe 181. Quindi, come?
Li considerati zero?
No, no, l'ho levati. Sì, l'ho levato, perché se li considero zero ovviamente è diverso. Se li levo invece mi... Allora, la risposta sta qui, eh.
Ma in un caso nell'altro,
allora, avete sbagliato di 28 palline, diciamo. di 28 palline. 28 palline è...
Togliendo quei due
180. Ah sì, sono qua. Comunque però in un caso nell'altro.
Avete sbagliato di quanto. Però allora, in questi esperimenti in realtà conviene non togliere le previsioni assurde. Perché se io, per esempio, qui dal pubblico avessi uno stimatore, che per il lavoro fa lo stimatore di palline, magari quel qualcuno avrebbe dato una risposta molto diversa dagli altri. Se in questo caso, in questo caso devo dire, non ci sono state risposte particolarmente strane, a parte 2000 e 1500, le risposte sono state più o meno tutte in uno stesso range. No, quello che è interessante, diciamo, è che se voi aumentate il numero di persone e anche prendete le persone più eterogenee possibile, quindi questo esperimento in realtà è dimostrato che funziona meglio tanto più eterogeneo è il pubblico a cui viene fatta questa domanda, il risultato si avvicina di più, sempre di più, a quello reale. Ora, qualcosa di simile a quello che adesso abbiamo fatto oggi, così tanto per fare un gioco, è quello che avviene quando voi avete i famosi bookmakers che prendono le giocate su qualche evento. Non so se sapete che negli Stati Uniti le quotazioni dei bookmakers hanno sempre azzeccato tutte le previsioni elettorali, molto più di quelle dei sondaggisti. Cioè, in qualche modo sembra che se... Posso levare il microfono? In qualche modo sembra che se voi fate parlare un numero grande di persone, tutte diverse, che non interagiscono fra di loro, ottenete, facendo la media, una risposta straordinariamente, dico io perché a me comunque continua a sembrare un miracolo, vicina a quella che avete. Ora qui potremmo anche vedere quanti di voi si sono avvicinati di più alla risposta esatta, alla media, quindi per capire se da soli, diciamo, la metà delle persone da sole sarebbe andata più vicina. Adesso non lo facciamo perché bisognerebbe stare a fare tutti i calcoli, poi magari questo io me lo salvo, così poi vi mando qualche rielaborazione di questo dato. Naturalmente questa cosa funziona se fatta a livello molto più grande. Ecco, funziona con alcune premesse. Queste sono un libro che è uscito una decina d'anni fa di un giornalista, questo è un giornalista, quindi è un libro di divulgazione anche molto carino, che si chiama La saggezza della folla. Sì, rispegniamo le luci. Grazie. E questo metodo funziona se ci sono alcune premesse che sono una potenziale diversità di opinione. È chiaro che se io vado da un gruppo di persone che so che per qualche motivo ha già un'opinione consolidata, che ne so, vado in una sede del PD a chiedere tutte le elezioni, insomma, non avrò uno spettro generale di quello che succede. Si sa bene adesso cosa è una sede. Poi l'indipendenza, se le persone cominciano a parlarsi, è la fine ovviamente di questa, cioè è la fine, questo metodo non funziona più. E ci deve essere una decentralizzazione, perché se c'è qualcuno che dall'alto in qualche modo pilota le opinioni, non può funzionare. E poi ci deve essere un modo di aggregare queste opinioni, che adesso abbiamo fatto con i foglietti, ma ovviamente nel caso dei fenomeni grandi nella realtà è sempre ormai la tecnologia. Quindi l'uso della tecnologia apre in qualche modo una nuova strada. E naturalmente Suo Viechi, ma anche altri, insomma, personaggi che si occupano di questo, si guardano bene dall'usare la parola intelligenza collettiva, che spesso è stata anche usata in passato per questi fenomeni, perché qui non stiamo parlando di intelligenza, qui stiamo parlando di ognuno ha detto individualmente qualcosa, questo qualcosa è stato combinato e ha prodotto un risultato 240 che è migliore di quello che molti di voi individualmente hanno detto. Però in qualche modo è un pensare insieme da soli, cioè voi avete pensato da soli, non avete pensato insieme. Ci possiamo domandare quali sono invece altri metodi di pensiero collettivo che sia invece collaborativo. Cioè un pensare insieme, davvero insieme, in cui ci sia un confronto. Allora, io volevo chiedere a Rosalba, a Ersilia, no, Elvira, scusa, a Marcello e a Carlo, ci sono tutti e quattro?
Sì.
Ok, di venire un attimo qui. Perché volevo fare un esempio delle metodologie di pensiero collaborativo. Allora, magari sedetevi, sì, magari mettiamo le sedie davanti. Potete parlare.
Fra di noi, anzi.
Sì, dovete parlare fra di voi.
Allora ci mettiamo qua.
Mettiamo
parte. Okay.
Mettiamo io la
mettetevi in modo che... Allora, diciamo, il problema è che parlare è facile, noi chiacchieriamo, ci confrontiamo. Il problema è fare, è molto più difficile fare in modo che questo parlare produca qualcosa di sensato e produca qualcosa di utile. E su questo esistono tantissimi, tantissima bibliografia, tantissima letteratura e tantissime metodologie anche per cercare di ottenere qualcosa di buono. Sicuramente, diciamo, il forum su internet non è il modo migliore per far emergere le idee migliori, ma anche una discussione libera spesso viene monopolizzata dal più forte o dal meno timido. C'è spesso un bias di genere, perché gli uomini parlano di più delle donne e sono più prepotenti delle donne. Quindi ci sono una serie di fenomeni che sono stati analizzati e studiati, per cui una discussione in qualche modo spontanea non sempre è il modo giusto per risolvere questo problema. Peraltro, quando i numeri sono grandi, abbiamo tutti altri problemi che poi magari vedremo dopo. Allora, io vorrei però fare con voi questo esperimento. Allora, io ho preparato una domanda su cui voi avete qualcosa da dire, e la domanda viene da quello che diceva ieri Serena, cioè sulla tecnologia. E la domanda che vi faccio è: qual è il ruolo per la tecnologia nella scuola del futuro? Allora, però vi chiedo, anziché di dire ognuno la propria opinione così liberamente, di assumere dei ruoli. Allora, questa metodologia si chiama cappelli per pensare, quindi in teoria ci sarebbero dei cappelli, però io vi ho risparmiato questo.
Grazie.
Terribile.
Grazie.
Quindi vi darò semplicemente dei...
Ricorda tanto la rivoluzione culturale cinese, la cosa del cappello.
Dei segnalini, non so se volete mettervi lì come bersaglio, soltanto tenere in mano, no, così no. Il pubblico almeno può seguire. Allora, il verde è... Allora, Carlo, tu sarai il verde e tu devi assumere un punto di vista positivo, ok? Positivo. Marcello, tu sarai rosso e devi assumere un punto di vista negativo. Poi, dirò a Elvira il punto di vista intuitivo. Intuitivo vuol dire che tu puoi buttarla là senza preoccuparti della cosa che stai dicendo. Rosalba, invece, tu sarai riflessivo.
E
riflessivo vuol dire che tu dovrai stare proprio a spaccare il capello in quattro, come dici. Ok, facciamo 10 minuti di discussione, tanto per vedere, per far, dare una dimostrazione di come funziona una cosa. Allora, io direi che inizia chi vuole iniziare, dicendo anche una frase basta per iniziare. Di solito questo metodo si applica quando c'è qualcosa che è stato già detto, quindi c'è già un qualche modo un progetto, che ne so, vogliamo fare questa cosa, vogliamo cambiare la legge sugli unioni civili in questo modo, e poi si discute in questo modo. Allora, vabbè, prima lo facciamo, poi vi dico perché si usa questo metodo e cosa può portare. Vediamo intanto che succede. Bello.
Marcello.
Vabbè, comincio con una cosa banalissima. A Roma si sono fermate le scuole perché non andavano le caldaie, no? Allora, se mancasse la corrente, tutto questo pensiero digitale mancherebbe della base materiale, si fermerebbe tutto. Se noi non siamo più capaci di fare i calcoli a mano, non riusciremmo neanche a fare una banale somma. La prima ragione è molto banale.
Ti vedo tu?
No.
Sì, questo può succedere, infatti succede, no? Infatti succede. E forse è un'ottima occasione per accostare alle tecnologie che vengono in aiuto e che ormai dominano nella elaborazione di pensieri, insomma, i vecchi strumenti, la lavagna. Io però direi, senza esaltarne l'uso, senza esaltarla come senza esaltare le vecchie tecnologie, l'uso del registro a mano, la scrittura fatta con la penna, inchiostro, la lavagna di gesso, senza esaltare queste cose come una in opposizione a quanto di nuovo c'è, ma vedendo come c'è una ricchezza nella combinazione di varie forme che è utile però mantenere in vita entrambe.
Allora, fondamentalmente il problema è che tutto è tecnologia e noi non possiamo fare a meno della tecnologia. Cioè, l'Homo sapiens è Homo faber e quindi anche, come direbbe Longo, homo technologicus. Quindi ovviamente ci saranno inconvenienti che poi bisogna trovare il modo di superare, ma fondamentalmente, come abbiamo imparato a leggere e scrivere, che non è un dato naturale ma è un dato artificiale, come abbiamo imparato a comunicare con il telefono, con strumenti e di cui non possiamo fare a meno, tra l'altro vorrei sapere chi è qua dentro che non usa il telefonino, vorrei vedere la mano alzata di chi non usa, chi è che non usa il telefonino? No, ecco, allora è evidente che noi della tecnologia non possiamo fare a meno. Riflettiamoci pure sopra, per carità, ma se noi vogliamo stare dentro un sistema che cambia, che si evolve, eccetera, dobbiamo in ogni caso confrontarci, non possiamo starne fuori.
Ma rispondo alla domanda, quale ruolo già non c'è più? Com'era la domanda? Senza la domanda non viene nemmeno l'intuizione. Per la tecnologia nelle scuole del futuro è un ruolo radicale, nel senso che non è per la scuola, la tecnologia stessa diventa una scuola. E anche magari risolvendo, trovando soluzioni tecnologiche anche agli impasse di cui parlava prima Marcello. Ho letto per esempio
del telefonino.
Ho letto di un preside che ha unito insieme le leggi della meccanica e quelle della fisica, e facendo fare ginnastica pedalando produceva l'energia elettrica per mandare avanti un più.
Mi sembra che venga evocato il solito mito che la tecnologia è uno strumento, per cui tutto sta nel pensiero critico che usa lo strumento, quindi la scuola sembra un buon contesto, salvo il fatto che la tecnologia si porta sempre dietro un pensiero, non è mai neutra rispetto. Per esempio, come dicevo ieri, uno strumento come Facebook, che fa tante cose positive eccetera, si porta dietro questo pensiero del mi piace o non mi piace, che è esattamente un esempio di cui si vede come il pensiero critico venga diminuito, se non azzerato, proprio da questa tecnologia, da questa tecnologia del pensiero.
Sarebbe il microfono.
Essendo fuori dalla scuola da diversi anni, non sono in grado di, se non per sentito dire, di valutare l'impatto che hanno questi nuovi strumenti nei nostri ragazzini, nelle nostre ragazzine. Forse nella scuola del futuro quello che emergerà è una cosa molto antica, il fatto che c'è una minoranza di persone che si formeranno conservando e mantenendo, portando avanti i fondamenti della cultura di appartenenza, garantendo la sopravvivenza della cultura di appartenenza. Nel caso dell'Italia, non so, la cultura classica, eccetera, eccetera, ma penso anche a una cultura scientifica che non sia asservita alla tecnologia e così via. Io credo molto nel fatto che le derive autoritarie, tutte le varietà dei fascismi, delle dittature, possono essere scongiurate se c'è una nicchia, se c'è un qualche luogo fisico costituito anche da persone che mantiene la memoria storica dei valori democratici, della bellezza, insomma, tutte le cose positive che ci siamo dette. Però questo mio pensiero può essere anche visto come un pensiero reazionario. Coltiviamo le cosiddette eccellenze, teniamocele buone, teniamocele care, e poi tutti gli altri continuino a dialogare su Facebook in quel modo barbaro. Ovviamente non penso questo, chi mi conosce sa che non lo penso, però mentre ho sempre lottato per una scuola democratica e non so che cosa farei oggi di fronte a anni fa, quando cominciarono a circolare i telefonini in classe eccetera, mi chiamarono dalla televisione perché avevano saputo che io avevo una regola che chi usava il telefonino, questo telefonino veniva buttato dalla finestra, stava al quarto piano, cosa che io ho fatto, no? E allora sembrava assurdo che un insegnante, io naturalmente non andai in questa trasmissione televisiva, quindi diciamo c'è questo, no? C'è questa mia... quindi non voglio dire che questa nicchia di persone, ecco, questo mi conforta quando Mauro pensava alla speranza, no? Io dico fra di me, intanto quando guardo Tommaso, che considero quasi come un figlio, l'ho visto diciamo crescere da quando facevo il dottorato e poi via via, e penso che ce ne sono tante di persone come Tommaso. Ce ne saranno tanti di bambini come, scusate, l'orgoglio della nonna, come mio nipote Pucci, che molti di voi conoscono, e credo che non siano sono, diciamo, sono casi eccezionali, ecco, ma sono persone che vivono pienamente il loro presente, che non disdegnano le tecnologie, che testimoniano nella loro vita come si possa fare questo uso progressivo, questo uso democratico, scusate, toglietemi la parola.
Ma cosa è così interessantissimo? Mi intervento di Marcello, ma con braccialetto verde, però.
Perché con braccialetto verde?
Perché come vedete, io adesso dato dei ruoli che più o meno corrispondono, tranne Elvira, che più o meno corrispondono ai vostri caratteri, per come io me li immagino. Adesso fai l'ultimo intervento con braccialetto verde, cioè positivo.
Non abbiamo tempo di fare la rivoluzione, dovrebbe durare tanto, però per farvi capire dove si passa dopo.
Beh, quello positivo è che la scuola la vedo come l'unico posto dove si riesca ancora a pensare alla tecnologia come uno strumento che risolve problemi. Io uso, che ne so, per fare le ricerche, ovviamente uso Google, piuttosto che, mentre prima non sarei riuscito a ottenere le stesse informazioni. Se c'è un posto dove questo può accadere, è la scuola. Quindi che può ristabilire questo corretto rapporto tra l'uomo e la tecnologia, se ci siamo ancora in tempo, ma quello è l'unico
stato, ormai so che l'hai detto, prego.
Ma intuitivamente direi che la tecnologia non è uno strumento, è una forma del pensiero, è una delle possibili forme del pensiero, e quindi funzionerà, sono sicura che funzionerà, continuerà a funzionare come pensiero.
Grazie, vi interrompo perché abbiamo finito il nostro tempo. Prego, grazie. Un applauso. Allora, come vedete, diciamo, nel momento in cui poi loro avessero cominciato a discutere tra di loro e a scontrarsi in posizioni contrastanti, allora può essere utile scambiare i bracciali nel momento in cui appunto si bloccano le posizioni, soprattutto quando ci sono una persona che è molto positiva e una persona che è molto negativa, non riescono più ad andare oltre. Lo scambio di bracciali può essere utile per vedere il punto di vista dell'altro, impersonare il punto di vista. Ovviamente è chiaro che io sarò sempre me stesso quando parlo, però sono forzato, quindi non tanto a fingere dire cose che non penso, ma sono forzato ad assumere un punto di vista positivo, a tenere fuori tutti i miei dubbi e assumere un punto di vista positivo. Questa non è una delle tantissime metodologie che ci sono per pensare collettivamente. Quello che vorrei ribadire è che pensare insieme in maniera collaborativa è una cosa difficile, e non bisogna dare per scontato che siccome c'è il forum, siccome c'è la piattaforma digitale, siccome c'è stata la riunione, noi stiamo pensando insieme, perché non è vero. Se io vado e parlo a una persona bellissima, vedo figa, bella, io comincio a pensare quello, è normale, lo faccio anch'io che lo so che è così, è normale. E questo è un grande pericolo, perché noi in qualche modo siamo convinti di aver preso una decisione insieme e non l'abbiamo presa insieme, l'hanno presa quei pochi che ci hanno indirizzato. Quindi ecco, tutte queste metodologie, poi vi darò un po' di bibliografia su cui c'è tanta lavoro, su cui ho lavorato nel periodo in cui ho fatto il ricercatore al CNR. Io ci lavoravo sul tema dei rapporti scienze e società, perché anche lì appunto come prendere una decisione sul problema scientifico è complicatissimo. Allora io ero scienziato proprio strafigo che ti fa il discorso, però alla fine rimani convinto, e non è soltanto questo, ecco, ci sono tante cose. Vorrei chiudere con una slide. Siccome si parla sempre di intelligenza collettiva, allora una delle cose che si leggono forse più in questi ultimi 5 anni è che Google in qualche modo sarà il nostro futuro pensiero collettivo. Cioè adesso in effetti io non mi ricordo una cosa, non so una cosa, in un secondo posso saperla, cioè in tasca il telefonino, io 10 volte al giorno cerco una cosa su Google e mi sembra una cosa straordinaria che io ho questa conoscenza collettiva a portata di mano. E racconto un piccolo aneddoto. C'era il figlio di 2 miei cari amici che aveva a quel tempo 6 anni, e un giorno va dalla mamma e chiede: mamma, ma che c'è dopo la morte?
Oh cavolo,
guarda, diciamo che non si sa, e cerchiamolo su internet. Allora questa risposta è illuminante, no? Perché per un bambino dice, tutto ciò che non si sa o che tu non mi sai rispondere o che non dici si sa, basta cercarlo su internet. Allora io qui ho cercato, questo l'ho fatto l'altro ieri, quindi cambio l'illuminazione. Se voi digitate quando su Google, cominciano anche a dire i suggerimenti di risposta. Allora quindi l'altro ieri mi sono apparsi questi 4. Quando cadono gli angeli, che ho scoperto che è un libro di successo, best seller. Quando è carnevale, quando gioca la Roma, quando cambia l'orario. Poi ho scritto chi è stato. I primi 3 sono chi è stato eliminato dal Grande Fratello, chi è stato il Grande Sfalto, chi è stato eliminato dal Grande Fratello VIP. E poi chi è stato il primo Papa. Cosa significa quando sogni che ti cadono i denti? Prima la scena. Cosa fare se cadono i capelli? Cosa vedere a Roma? Cosa è? Manca l'accento. Cos'è il CNEL? Così si capisce perché non si vede. Poi scrivo come si, e mi è apparso come si dice in inglese, evidentemente poi si completava con qualcosa, perché c'è ancora chi parla con Google come se fosse una persona, cioè che come si dice in inglese questo? Cioè, Google risponde, sì, no, Google è molto educato. Come si calcola la tredicesima, giusto problema, siamo a gennaio, quindi. Come si pronuncia, come si fa un saggio breve, questo no? Perché era Google che non fa saggio breve. Allora ecco, quello che io non vorrei è che la nostra intelligenza collettiva diventasse questo, ecco, questo non lo vorrei. Grazie.
Complimenti, adesso ci sono sul tempo per qualche intervento, vi prego di venire qui così tutti riescono a sentire le vostre domande o riflessioni.
Una riflessione, poi sarà una domanda, che è scaturita dal mio modo di avere a che fare con questi mezzi, e ho avuto l'idea che si sviluppino anche gli anticorpi per i mezzi.
Anticorpi, ovviamente bisogna vedere innanzitutto se noi siamo consapevoli che abbiamo questi mezzi o no. Per esempio, il fatto che il nostro telefono sia utilizzato quotidianamente per raccogliere informazioni su di noi, noi non ne siamo proprio consapevoli. Cioè l'altro giorno mi arriva un messaggio da mia sorella: compra per favore le pile per il trenino di mio nipote. E dopo io apro una pagina di Repubblica e mi appaiono tutte pubblicità delle batterie delle pile. Quindi un mio SMS è stato letto, e la lettura del mio SMS sul mio telefono ha prodotto sul mio computer a casa a Roma tutta un'altra, perché non stavo neanche a Roma, tutta un'altra cosa. Quindi diciamo, noi dobbiamo prima di tutto essere consapevoli di essere usati in questo modo. Cosa che a me, per esempio, su questo posso, insomma, ci sto, posso starci, non è che dà praticamente fastidio. E gli anticorpi, attenzione, perché quando si dice che Google adesso è fatto in modo che, in qualche modo, una volta quello che io cercavo su Google era uguale a quello che cercava ciascuno di voi, cioè mi apparivano gli stessi risultati. Adesso no, adesso Google profila, quindi comincia a dirmi quello che io voglio sentirmi dire. Qui io posso anche saperlo, però gli anticorpi non è facile, come dire, svilupparli. Cioè nel momento in cui io sono così spinto a fare una cosa, io posso anche essere consapevole di essere manipolato, ma nonostante questo non riuscivo a farne a meno, quindi bisogna starci un po' attenti. Io non voglio essere negativo su questo, perché quando io devo venire qua, stamattina sono venuto con la macchina Enjoy, non so se l'avete mai presa, è una cosa bellissima, tu sotto casa c'è una macchina parcheggiata, te la prendi, la lasci dove vuoi, spendi 2 euro, che col taxi ne avrei spesi 20, dopodiché apri il navigatore, ti dice il traffico, ti dice esattamente da casa tua lì fai questa strada e ci metterai 19 minuti e io 19 minuti ci ho messo. E questo è possibile perché noi tutti abbiamo un meccanismo che ci guida, che abbiamo portato in tasca, quindi Google sa esattamente il movimento di tutti i telefonini per Roma e quindi può stimare il traffico come nessun altro metodo potrebbe mai dire quanto si stanno muovendo veloci le macchine su una strada. Ecco, quindi questa è una cosa fantastica. Quindi io non voglio essere negativo o parlare di... però voglio dire che quando c'è qualcosa che cade su di noi, gli anticorpi non sono sempre facili da sviluppare.
Franco?
Io avevo una domanda precedente da fare a te, però l'ultima cosa.
No, allora dopo.
Adesso la faccio a lui, perché la faccio personalmente. È bello per l'esperienza che ho con gli insegnanti. Non è usare o non usare. Io rifaccio una domanda, la faccio anche a voi, a me, e vi ho fatto anche a voi. E quali sono le domande a cui internet e Google non sanno rispondere? Allora, se io lo dico in una classe, lo provo a dire, trovo qualche difficoltà ad avere una risposta. Però questa è la risposta per una relazione futura che ci sarà tra una scuola che voglia fare la sua funzione e
ragazzi,
la domanda non è che sia molto facile, però qualche indicazione per trovare una risposta c'è.
Sì, questa domanda guarda, mi risuona tantissimo perché io ho lavorato tantissimo prima appunto come esperto esterno, adesso come insegnante di ruolo dentro la scuola. Su questo, cioè, il problema secondo me è Franco, perché non è a cosa internet non è in grado di rispondere, ma a cosa internet a me non è in grado, e cosa internet a me non è in grado di rispondere. Perché a seconda della nostra consapevolezza del mezzo, conoscenza di come utilizzarlo, noi siamo in grado di farci dare delle risposte oppure no. È chiaro che ci sono delle domande a cui nessuno di noi potrebbe avere risposta, tipo appunto cosa c'è adesso, cosa c'è dopo la morte è un esempio, però ci sono anche domande meno impegnative a cui internet non sa dare una risposta, però ci sono una serie di persone che sono in grado da internet di trarre una conoscenza e altre persone che non sono in grado di trarre quella risposta o peggio ancora traggono una risposta completamente sbagliata. E un esempio è Wikipedia. Secondo me è una cosa che se mi avessero detto prima che della nascita di Wikipedia, secondo te può funzionare? Io ho detto, ma che stai dicendo? Sei proprio un pazzo visionario. Wikipedia in inglese funziona, c'ho anche qualche dato perché l'avevo... Wikipedia ha una caratteristica... è uscito un articolo un po' di anni fa sul confronto fra l'enciclopedia britannica e Wikipedia, che mostra che la versione inglese di Wikipedia non è affatto meno affidabile dell'enciclopedia britannica. La maggior parte delle voci consultate anzi avevano più caratteristiche positive. Quindi ecco, Wikipedia sapete come funziona, cioè chiunque l'apre, anche voi, chiunque me può scrivere, cambiare e modificare. E quindi è un esempio in questo caso di pensiero collettivo, anche abbastanza collaborativo, perché poi ci sono anche le piattaforme di discussione su cui non è soltanto che uno scrive chiuso nella sua stanza, ma si può anche consultare con altri. Tuttavia, se prendete Wikipedia in italiano invece è totalmente meno affidabile, contiene un sacco di voci, se sapete le cose sull'esoterismo, sulla magia, c'è di tutto su Wikipedia in italiano. Quindi, come? Sì, a parte, e poi l'altro problema è che è completamente sbilanciata verso il presente e verso, cioè voi trovate tutte le notizie sul più sconosciuto dei calciatori, mentre magari trovate 4 righe su uno scienziato famoso. Però devo dire appunto, quella in inglese in realtà va molto meglio di quella in italiano. Anche qui, io so che devo cercare su Wikipedia in inglese, però una persona innanzitutto potrebbe non sapere l'inglese, poi potrebbe non sapere questa cosa. Quindi la capacità di avere risposte da internet è una competenza, ed è una competenza che la scuola deve assolutamente insegnare, e questo è un lavoro a cui io personalmente sto dedicando tantissimo tempo.
Sì, ancora una domanda.
Vedi come qua l'hanno visto?
Guarda che adesso dico tutto quello che non mi avete fatto dire ieri. No, velocemente, allora, la domanda a cui potrebbe non rispondere, per chi chiedo, è: in questo momento sono felice? Vediamo che cosa mi dirà. Invece, a proposito del pensiero collettivo, che secondo me è un elemento molto importante, alcuni anni fa uscì un testo intitolato La Quinta...
Una quinta qualcosa.
C'è un'età che conta in questi casi. La Quinta Disciplina di Peter Senge, non so se.
Sì, 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 sì.
Dove in realtà si diceva le organizzazioni imparate ad apprendere. Guardando poi la situazione economica del mondo in questo momento, mi sembra che forse alcune hanno imparato o hanno imparato a usare le altre, ma molte organizzazioni non hanno imparato nulla. Che facciamo?
Beh, non è che ti posso dare una risposta a questa domanda. Sicuramente una delle cose che mi viene da dire intorno a questa domanda è che conoscere quali sono le nuove cose, le nuove, le quinte, la sesta, la settima, le nuove discipline di cui abbiamo bisogno è molto importante. Noi non abbiamo chiaro adesso quali sono queste nuove discipline. E sarebbe però un errore dire a scuola: allora insegnate internet, perché bisogna imparare a usare internet, perché sono discipline che non è che si imparano così, è un po' come l'educazione civica. L'ora di educazione civica a scuola alla fine c'è, però è una cosa che è dovuta pian piano sorgere, e molta di quello che è educazione civica si impara non durante quell'ora, ma si impara in un contesto generale della scuola. Quindi magari ci vuole qualche nuova materia o qualche nuova disciplina specifica, però non è detto che sia così. Rispetto alla tua domanda è la stessa cosa, diciamo, in qualche modo l'apprendimento non passa direttamente attraverso l'insegnamento specifico di quello, ma può passare, come d'altronde stiamo dicendo da stamattina, attraverso qualche altra via sconosciuta.
Benissimo. Sì.
Veloce.
Sì, sì.
Allora, due cose velocissime, che ovviamente da dire ce ne sta. Ecco, una cosa che vorrei sottolineare è che il ruolo della scuola comunque è sempre lo stesso. Non è che con le tecnologie la scuola diventa un'altra cosa, nel senso che il ruolo della scuola, oltre a quello di trasmettere le conoscenze tradizionali eccetera, almeno nella nostra tradizione è stato quello di addestrare al pensiero critico, e poi che ci si riesca sempre è tutto un altro discorso, ma appunto insegnare quindi come si usano questi strumenti fa parte dell'insegnamento del pensiero critico, non è qualcosa di più o che, ecco, si tratta, ecco, diciamo, di superare alcune remore che alcuni insegnanti potrebbero ancora avere a pensare che quella è una cosa che non ci riguarda. No, ci riguarda come persone che devono imparare a decifrare il mondo. E quindi le cose che sono state dette su Wikipedia, Google, eccetera, non ci torno sopra. Io vorrei fare però un appello per la lingua italiana. Allora, a volte quando i miei alunni mi dicono ho cercato su Wikipedia, io dico: ma tu normalmente cerchi sull'enciclopedia? E no, perché se lo italianizziamo, allora diciamo Wikipedia o Wikipedia, io direi diciamo enciclopedia, diciamo Wikipedia o Wikipedia, no, possiamo, su quello possiamo, se no diciamo Wikipedia e ci leviamo l'imbarazzo della cosa. Secondo me questa espressione strana, che non è né italiana né inglese, forse andrebbe superata. Chiudo.
Penso che potrebbe essere una nuova materia anche questa, occuparsi di quale lingua utilizzare quando si parla di tecnologia.